giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
I giardini piacevano molto nelle case, non erano grandissimi ma erano molto così, molto suggestivi. Di solito avevano sempre una fontana e nel giardino, oltre al fatto che c'erano piante medicinali, piante profumate, che avevano tutte un significato, anche i giochi d'acqua. Era molto bello dopo il lavoro passeggiare nel giardino e rilassarsi. Quindi noi abbiamo, per esempio, questo è il giardino della casa di Apollo, molto romantico, il giardino della casa del labirinto. E anche nelle stanze, per esempio i triclini invernali, dove bisognava rimanere chiusi, avevano le pitture da giardino, in modo tale che si potesse proprio fingere di essere all'aperto anche durante la stagione invernale. Qui vedete una pittura del triclinio invernale della casa della Venere in Conchiglia, bellissima, e vedete proprio l'incannucciata, le fontane zampillanti con le tortorelle. Si possono riconoscere nelle pitture da giardino tutti i tipi di fiori, di piante che venivano coltivati e utilizzati, e anche gli animali. C'erano le tartarughe, c'erano i cagnolini, c'erano le tortorelle, le colombe e anche gli animali palustri, gli animali della palude come gli ibis e i leoni. Poi i giardini erano anche arricchiti, oltre che di fontane e di statue, anche da sculture, da questi oscilla che venivano appesi proprio ai porticati e che oscillavano con delle decorazioni come le menadi o scene di caccia al cervo. Ecco, io ho messo alcuni dei tipi di piante che si trovano. E poi verso l'anfiteatro, quindi nella zona, i giardini non erano grandissimi, ma c'erano due grandi proprietà invece, con dei giardini veramente particolari, dei parchi, che sono la proprietà di Octavio Squarzio e i predi di Giulia Felice. Si trovano tutte e due nella Regio Seconda, in prossimità dell'anfiteatro, che era la zona con spazio più grande. Questa aveva, la casa di Octavio Squarzio, aveva un giardino che aveva un canale fatto a T, una fontana fatta a T. Si usciva praticamente nel pergolato e qui c'era questo canale che aveva due sacelli, due piccoli tempietti da una parte e dalla parte opposta, e da questo canale poi partiva un altro canale che percorreva tutto il parco in senso proprio ortogonale ed era interrotto da vasche, da fontane e da giochi d'acqua. Io ho messo un particolare del tempietto: qui c'era una fontana con una statua di una divinità e qui c'erano proprio delle immagini, sembra una grotta addirittura, e poi il canale che proseguiva invece lungo tutto il parco, una fontana sopraelevata da cui scendeva un getto d'acqua, c'era un tempietto e più avanti ancora un altro. Intorno questo canale permetteva anche all'acqua di straripare, fingendo un po' come se fosse il Nilo che usciva e fertilizzava le aiuole in parte. Poi c'erano queste incannucciate, si poteva camminare lungo questi vialetti coperti da un pergolato e si è visto che le piante che fiancheggiavano questo pergolato erano querce, platani e piante di alberi da frutto. All'incirca doveva venire così. I predi di Giulia Felice tenevano un'intera insula, quindi grandissimi. È stato trovato nello scavo, questa casa è stata scavata nella fine del Settecento, l'hanno scavata e l'hanno rinterrata, perché nel Settecento si faceva così, riscavata nel 1953 e in pratica aveva tutta questa Giulia Felice nella proprietà di Giulia, figlia di Spurius Felix, affittasi, bagno elegante per gente per bene, botteghe con abitazione soprastante, appartamenti al primo piano. Infatti la casa si può dividere in tre parti, diciamo, la casa della proprietaria con tanto di porticato, e vedrete un euripo, c'è cioè un canale dove venivano allevati i pesci, e poi tutto il bagno, l'unico esempio, il più bell'esempio di terme private che venivano affittate ad uso pubblico, e poi tutta la parte delle botteghe. Questo è un particolare, c'erano tante nicchie in cui potevano rifugiarsi i pesci e tutto questo canale era interrotto da tanti ponticelli in marmo. La cosa particolare è che il porticato su cui si affacciavano tutte le stanze più importanti di questa casa di Giulia Felix erano colonne ricoperte in marmo, ma aveva annesso anche il giardino, l'orto, e quindi praticamente produceva verdura, frutta che vendeva al mercato o che vendeva ai suoi affittuari. Non si può fare a meno, velocemente, di parlare delle ville, perché noi abbiamo parlato delle grandi case, ma fuori da Pompei c'erano le grandi ville, Villa di Diomede. Come faccio a non farvi vedere Villa Misteri, che è una delle più belle, delle più famose in tutto il mondo? Qui vedete una veduta d'esterna. Solo per dirvi la complicazione di questa pianta, questa casa è molto antica, questa villa risale al secondo secolo avanti Cristo e dopo il terremoto del 62 viene ristrutturata e praticamente le vengono aggiunte tutte queste parti che sono in realtà i quartieri servili, i quartieri rustici, dove c'è quel famoso torchio vinario che vi ho fatto vedere, le stalle e tutti gli ambienti rustici. La parte padronale è questa. Anticamente si entrava da questa esedra, che è una stanza bellissima con le finestre aperte, si doveva vedere il mare, proprio aperte sul golfo. Qui ci sono tutti ambienti affrescati con affreschi di secondo stile, la stanza della megalografia e questo triclinio, cioè quindi una sala da pranzo con la famosa decorazione a riti misterici. Questo è l'ingresso, l'atrio, con il cortile, potete vedere era chiuso da porte. Ho messo alcuni ambienti, questo è un cubiculum, quindi una camera da letto, e questo è un ambiente di passaggio che portava proprio alla stanza della megalografia. Se dovessimo catalogare, sono dipinti di secondo stile, quindi siamo intorno al primo secolo avanti Cristo. Ecco la stanza come si presenta, è veramente emozionante, devo dire. Si racconta questa megalografia perché le figure sono più grandi del naturale, è veramente meravigliosa. E gli archeologi e gli studiosi hanno discusso molto su cosa vogliono dire queste pitture. Ci sono tante ipotesi. Quella che più ci si sente di accreditare adesso è quella di una giovane che si deve sposare, che viene iniziata ai misteri di Bacco, di Dioniso. Ovviamente, siccome è un culto misterico, noi di preciso non sappiamo cosa il significato di certi riti, cosa effettivamente dovesse avvenire. Quello che possiamo dire è che alla fine l'adepto doveva avere una sorta di visione o comunque un contatto in qualche modo con la divinità. Sono stati divisi in 10 scene, quindi con la riproduzione grafica, io ve ne mostro qualcuna. Qui sembra, secondo come dovrebbe essere, la padrona di casa che ormai è già iniziata ai misteri, che assiste alla scena. Qui c'è il giovinetto che dovrebbe leggere tutto il procedimento di questo così processo, di questa iniziazione della giovane sposa. Le fanciulle che stanno procedendo a fare una sorta di offerta, un sileno, queste scene così pastorali, questa giovane che fugge impaurita perché c'è questo sileno con, che sta offrendo da bere, perché la giovane sta svelando il simbolo della fertilità che dovrebbe essere il fallo. Ed ecco che allora una divinità si prepara a punirla per questo e la fanciulla si rifugia nel ventre, nel grembo di un'amica, e questa donna che sta danzando. Poi segue una scena di toilette, ma obiettivamente più di questo non possiamo dire, perché in che cosa consistessero effettivamente questi riti purtroppo noi non lo sappiamo. Anzi, chi avesse dovuto svelare il procedimento rischiava la morte. Veniamo ai giorni nostri, tutto quello che abbiamo visto è molto bello. Devo dire che dal 1980 Pompei ha subito un terremoto, un ulteriore terremoto, molte delle strade sono state chiuse con transenne. Questo è l'ultimo crollo, che è quello del 2010 della scuola Armaturanum, la scuola dei gladiatori, che ahimè ha fatto questa fine. Io sono andata un po' a cercare, ho guardato una statistica, per esempio questo è stato pubblicato nel 1998, nel 50, all'epoca di Maiuri, queste erano le case aperte, questa nel 97. L'elenco che vedete a sinistra, aperta negli anni 50, a destra, aperta nel 98. Io sono andata anche nel sito della soprintendenza proprio in questi giorni. Devo dire che hanno scritto che aperte sono il 30% visitabile di tutto lo scavato, e a turni, comunque le case a turni, perché ci sono dei pericoli. Devo anche dire che certamente è vero che ci sono problemi di restauro, questioni di fondi, soprattutto a Pompei, non tanto di fondi quanto di personale. Però c'è anche da dire che se meno strutture rimangono aperte, i turisti non diminuiscono a Pompei. Se ne calcola circa 2 milioni e mezzo all'anno, vuol dire che sovraccaricano quei pochi posti che sono aperti. Bisognerebbe quindi fare una politica, diciamo, di mantenimento delle strutture di restauro più consapevole. Anche gli amici del museo hanno contribuito non a inquinare Pompei, ma a aiutare negli scavi. Qualcuno con più vigore, qualcuno un tantino meno, si è un po' riposato, ma comunque devo dire che negli anni 90 effettivamente mi hanno dato una mano. E devo dire che una delle cose proprio così più emozionanti di Pompei è quello di aver potuto lavorare lì. E secondo me, io sono proprio affezionata a questo posto, quando ho visto quello che è successo il mio cuore ha sanguinato abbondantemente. Per cui volevo così concludere un po' condividendo con voi una cosa che Maiuri aveva scritto subito dopo che la città era stata bombardata negli anni della guerra 43-45, e che io condivido. Pompei è rimasta fra tante gloriose rovine la più umana, la più viva. Invece di logorarsi e di invecchiare nella sua seconda vita di città dissepolta, sembra trarre nuovo calore e nuovo interesse dalla sua continuità e dalla stessa dolorosa esperienza delle vicende di guerra. Invecchiano e intristiscono anche gli scavi che richiedono cure amorose, come le tombe dei padri. E non c'è cosa più triste di un campo di rovine che, dopo aver rivelato il suo segreto, si lascia abbandonato. Pompei non intristisce, anche se agli occhi di chi l'ama accusa le nuove ingiurie del tempo, ma ha bisogno di molte cure e di molto amore per serbarsi così come il seppellimento del Vesuvio ce l'ha preservata. Un'ultimissima cosa, qualcosa che io penso di avere perso, che adesso non sarebbe più permesso, e che è un grande evento che ha fatto a Pompei, anche questo. Vi ringrazio.